Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Benvenuti cari amici di Carta Vetrata, buongiorno, io sono Gabriele Sabatini e benvenuti in questa puntata particolare di Carta Vetrata in diretta dal Big Blue, il salone della nautica e del mare che Radio Città Futura sta seguendo da quando è iniziato, dal 20 di questo mese ad oggi che è l'ultimo giorno. Ma prima di tuffarci nei temi di questa mattinata, noi lasciamo la linea ad Alberto Gaffi, che intervisterà alcuni nostri ospiti consueti, Marco Carrara e tanti altri, per una prima parte. Ci risentiremo poco prima delle 11 per cominciare questa diretta dal Big Blue, il salone della nautica e del mare. Noi nella fattispecie abbiamo la postazione al padiglione 2, al Pelagos, che è l'area culturale di questa rassegna dedicata al mare.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta Vetrata, bentornati con il nostro detective dello steampunk, della narrativa fantastica, Marco Carrara da Bergamo.
Salve.
Questa puntata, questo collegamento, ci parlerà della narrativa fantastica e soprattutto della credibilità nel racconto, quando appunto bisogna essere non attinenti alla realtà, ma perlomeno credibili, non costruire delle iperboli che non possono essere chiaramente neanche credute dal lettore, e quindi non c'è quell'empatia, quell'assorbimento, quella trasparenza della narrazione, quel coinvolgimento del lettore che tutti vogliono, e invece essere attinenti a qualcosa che è una realtà parallela di fatto.
Esatto. Ecco, prima cosa, narrativa fantastica. Quindi domandiamoci che cosa accomuna tut court fantascienza e fantasy. Facile rispondere. Allora, il what if, cioè cosa accadrebbe se. Nella fantascienza questa ipotesi, il cosa accadrebbe se, indaga le conseguenze di un, diciamo, di un qualcosa di improbabile ma non impossibile. Quindi potrebbe essere cosa accadrebbe se l'esercito disponesse di esoscheletri corazzati che incrementino notevolmente velocità e volume di fuoco del singolo fante, oppure cosa accadrebbe se in un universo alternativo le forze nucleari fossero di entità diversa dal nostro, permettendo quindi l'esistenza di isotopi che non sono stabili nel nostro universo e questo universo entrasse in contatto con il nostro.
Ecco, antimateria praticamente.
No, più cose tipo, adesso non mi ricordo, era plutonio 186, l'idea di Asimov o cose simili, e isotopi instabili. Ecco, sì, volendo ci potrebbe anche fare un discorso con l'antimateria, c'è una cosa simile su Anti-Ice, un altro romanzo. Comunque, nei due spunti che ho dato si possono riconoscere Fantasia dello spazio di Henley e neanche gli dei di Asimov, che è molto carino tra l'altro. Ecco, nel fantasy che si fa invece? Si ipotizza un what if, cioè un cosa accadrebbe se palesemente impossibile, e se ne indagano le conseguenze. Faccio un esempio stupido. Cosa accadrebbe se le fatie dei denti esistessero e fossero in combutta con i dentisti americani per plagiare la popolazione e fare un colpo di Stato? Ecco, è palese che è una cosa, non è una cosa fantascientifica, è fantasy. Poi c'è anche lo science fantasy, che possiamo vedere in due modi, o come un mix di fantascienza e fantasy, quindi un what if fantascientifico e un what if fantasy, oppure con un'altra formula, come dire una vena di realismo scientifico data a questioni che sono palesemente non reali, impossibili. Ecco, una volta deciso qual è l'elemento fantastico al centro della tua opera, come bisogna orientarsi nel resto dell'opera? Facile. Ci risponde già Lovecraft nel suo articolo Notes on Writing Weird Fiction, e Lovecraft ci spiega in pratica che i fatti inconcepibili, i fatti fantastici hanno un handicap speciale da superare, che è un po' quello che dicevi tu all'inizio. E qual è il problema? Che appunto per mantenere sospesa l'incredulità del lettore, per fare in modo che il lettore quindi sospenda il giudizio e quindi possa immergersi nella vicenda, serve che questi elementi fantastici, incredibili, siano comunque inseriti in un contesto di elementi non fantastici fatti bene, cioè credibili, naturali e coerenti. Ecco,
non è semplice, naturalmente.
Non è semplice. Però vorrei sottolineare un'altra cosa. Che Lovecraft è molto duro, perché dice che soltanto una narrativa, lui usa questi termini, immatura, scadente e ciarlatana, risulta incredibile, incoerente e priva di appigli con la realtà in ogni suo aspetto. Quello che serve, che mi chiedevi, sono due cose, verosimiglianza e coerenza. Ora, voglio fare un esempio concreto.
All'interno dell'opera, quindi, ecco.
Sì, coerenza interna.
Tra le parti dell'opera, quindi anche nei capitoli.
Faccio un esempio per spiegare meglio. Prendiamo lo steampunk. come e dove deve essere verosimile lo steampunk, ovvero la retrofantascienza ottocentesca? Allora, questa è una cosa abbastanza complessa, perché quando recuperi le idee fantastiche ottocentesche è normale che alcune siano palesemente impossibili secondo le nostre conoscenze attuali. Ad esempio, i vicoli volanti di Robidà con palloni troppo piccoli rispetto alla massa da spostare, oppure il sottomarino a batterie di Verne, che è efficiente come se fosse un sottomarino nucleare. Oppure, non lo so, pensiamo a Marte, ecco. Noi sappiamo che se uno va su Marte per sopravvivere non bastano cappotti pesanti, tende e bombole d'ossigeno. Quindi lo steampunk cosa fa? Lo steampunk deve essere allora verosimile in due modi. Verosimile rispetto al vero della fantascienza dell'Ottocento, quindi il recupero, e verosimile rispetto al vero della fantascienza e della scienza attuale. Quindi una doppia verosimiglianza che si bilancia. E ovviamente, tornando come diceva Lovecraft, tutto ciò che non è elemento fantastico deve essere credibile e realistico.
Tutto si deve tenere, tutto si deve tenere. Deve avere una sua coerenza interna. Lovecraft, scusami.
Bravo, deve avere una impeccabile coerenza interna, e questa è la questione. Ecco, ora faccio qualche esempio. Vogliamo, per esempio, diciamo che noi vogliamo nella nostra opera uno spazio denso di etere attraverso cui si muovono delle navi spaziali più simili a corazzate di inizio Novecento che a razzi, e che affrontano dei combattimenti in stile dogfight, cioè in stile duello aereo da XX secolo. Bene, si può fare, questo è l'elemento fantastico, però tutto il resto deve essere coerente e realistico in quel senso. Ad esempio la progettazione intelligente, la gestione di navi che non dovranno affrontare i caccia nemici in arrivo solo dall'alto, ma che arrivano da ogni direzione, perché nello spazio non c'è il concetto di alto. Quindi se già le tue navi servono delle normali corazzate inizio Novecento, c'è qualcosa nella progettazione che rende impossibile credere all'opera, perché non è mare più cielo, è tutto un alto che non esiste e un basso che non esiste. Immaginiamo uno scenario steampunk in stile prima guerra mondiale nello spazio. Immaginiamo che Marte sia colonizzabile preoccupandosi solo della temperatura notturna e del bisogno di ossigeno per fare sforzi prolungati. Immaginiamo che per inviare le risorse dalla Terra servano 1 o 2 anni di viaggio e grandi costi. Bene, per essere coerenti, allora bisogna pensare che le truppe, le basi di dimensioni su Marte siano di dimensioni limitate, incapaci di ricevere rapido appoggio dalla patria. Quindi se scoppia la guerra e nella storia le comunicazioni Marte-Terra e l'arrivo di rinforzi sono troppo rapide, l'incredulità salta, perché no, lo sai quanto ci vuole per arrivare da una parte all'altra. Però pensiamo una cosa, uno deve anche dire nella tua opera perché le potenze europee si contendono Marte? Perché per quanto Marte in sé possa essere fatto in modo incredibile, i motivi umani, che è quello che ci dice anche Lovecraft, devono essere credibili. In uno scenario di guerra, sapere come è usato Marte, che i limiti tecnologici ci sono, ci permette di progettare storie sensate. Ad esempio, Marte potrebbe avere materiali rari introvabili sulla Terra, che servono alle potenze terrestri nella competizione tecnologica.
O magari la Terra non è più in grado di ospitare l'uomo.
Anche. Oppure Marte potrebbe essere semplicemente un punto da cui fare basi che permettono di proiettarsi verso la fascia degli asteroidi per fare trivellazioni minerarie. Ecco, in base alla scelta servono poi le conseguenze coerenti. Immaginiamo invece di avere dei viaggi lunghi 1 o 2 anni attraverso lo spazio, di avere dei portali dimensionali in stile Stargate. Bene, i portali a questo punto sono fondamentali obiettivi strategici. Quindi cambia tutto, cambia la capacità di muovere rapidamente le risorse, la capacità di muovere uomini, quindi lo scenario passerebbe da uno scenario di guerra in stile Africa orientale tedesca nella prima guerra mondiale a uno scenario da conflitto continentale con grande quantità di truppe spostate. Ecco, in questo caso sarebbe strano se non si ragionasse in termini di cattura di portali, di scontri per bloccare la logistica dei minerali estratti. Ecco, la questione è semplice, se la fantascienza, cioè se la storia sembra non credibile, il comportamento umano dei personaggi non è giustificabile, difficilmente un lettore vorrà averci a che fare, almeno che l'elemento non credibile non sia parte degli elementi fantastici ricercati ai lettori a cui ci si rivolge. Ad esempio, i dogfight in Star Wars, questi duelli aerei, sono un elemento che in una fantascienza hard, una fantascienza militare seria, non sarebbero accettabili, ma nel loro contesto sono accettati in una certa fascia di pubblico. E perché questa cosa che sto dicendo, cioè perché sto calcando tanto su questo elemento della credibilità, della coerenza? Perché cosa è accaduto con il bombardamento del fantasy di bassa lega, incoerenti, sciocchi, ciarlatani, come direbbe Lovecraft, scritti per lo più da adolescenti pubblicati tra 2008 e 2012 in Italia, che il pubblico ne ha avuto schifo, come diceva Lovecraft, e hanno fatto flop.
Bene.
Perché fantasy non è sinonimo di immondizia.
Quindi il mercato l'ha puniti.
Esatto.
Grazie ancora Marco, e con questo monito di stare attenti alla coerenza anche nella letteratura di genere, ti salutiamo e ti diamo appuntamento a un prossimo collegamento.
A presto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata e bentornati soprattutto ad ascoltare una poetessa, un'autrice, una donna che è artista a tutto tondo, ha una dolcezza e nello stesso tempo un'interpretazione così profonda di emozioni primitive e violente che il nostro pubblico ha voluto farla tornare a parlare ai nostri microfoni. Parliamo di Alessandra Carnaroli, che viene da Pesaro, da un piccolissimo paesino a 10 chilometri dal mare, a 10 chilometri dalla collina, che risponde al nome di Piagge. Bene, ma Piagge, la strada che porta da Piagge a Roma, che ha compiuto una seconda volta a distanza di pochi giorni, è una strada che attraversa anche una diga particolarissima, la diga del Furlo, una delle più antiche d'Italia, dove esiste un'iniziativa che è legata alla poesia, che è la Zattera dei Poeti. Se ne sai qualcosa, noi ne abbiamo sentito parlare, ma se no è semplicemente per farti capire che quella zattera ne vorremmo che arrivasse in porto e che vi salvaste tutti.
Tutti i poeti si mettono in salvo sulla zattera.
Bentornata Alessandra.
Grazie mille. Sì, c'è un'associazione che si chiama la Casa degli Artisti, che si trova proprio sul territorio della Gola del Furlo, che è questa gola naturale attraverso cui passa il fiume Metauro, che come associazione organizza diverse attività sul territorio e legate soprattutto alla natura splendida che offre proprio quel paesaggio. E una di queste attività è proprio la Zattera dei Poeti, per cui c'è questa performance in cui vari autori leggono le loro poesie a due passi dal fiume Metauro, per cui c'è questa forte compenetrazione tra poesia e natura e diciamo questo paesaggio bellissimo fa da cornice ideale al tutto. Per cui...
Al dio fiume, perché l'acqua che scorre ha una sua forza.
Esatto.
Spirituale molto forte. Ricordiamo che il presidente di questa associazione è anche il fratello del presidente della nostra radio, Renato Sorace. Lo salutiamo caramente e veniamo invece ad Alessandra Carnaroli, che vogliamo chiedergli come sta andando il lavoro tra la poesia e la narrativa.
Beh, è stato un passaggio un pochino difficile, complicato, lo definisco quasi un piccolo parto, perché ero abituata, io nasco come poeta, se mi posso definire in questo modo, per cui ero abituata ad una narrazione molto breve. Per quanto le mie poesie siano poi lunghe, nel senso a livello di versi, sono tanti versi, però i periodi sono molto brevi, a volte sono solo delle parole per una parola per riga, insomma. E per cui è stato un pochino difficile passare ad avere un respiro più lungo e a raccontare anche una storia più lunga, che fosse articolata, che avesse dei personaggi comunque completi, quindi non solo delle immagini, dei flash di persone che in un dato momento della loro vita compiono qualcosa, ma dovevo accompagnare questi personaggi in qualcosa di più lungo, di più articolato. Non è stato semplicissimo. Ne è uscita fuori una narrazione particolare, che se voglio dare un po' di aria potrei dire sperimentale, ma è un esperimento più che altro per me, che ha delle particolarità, per cui esiste pochissima punteggiatura, non esistono, sono quasi del tutto assenti le maiuscole, qualcuno l'ha definito quasi un flusso di pensiero, per cui una sorta di, tra virgolette, vomito, anche se non è una buona espressione, però alcune volte è questo, cioè sono dei periodi molto lunghi che poi si esauriscono quasi come se mi mancasse il respiro.
O si fosse pulito l'interno.
Esatto, perché all'inizio è stato questo. È stato
togliere dalla sentina le cose sporche.
Esatto, anche perché i temi trattati non sono dei più semplici. Magari...
Sei sempre coraggiosa, eh? Non è che
sì,
giochi...
Sì, qualcuno dice che adoro rimestare nel torbido. Purtroppo questo
a
è
guardarti,
quello che...
Per i nostri ascoltatori che non possono, non si direbbe, sei una personcina così dolce e delicata.
Sì, poi madre di tre figli, per cui uno si fa tutto questo stereotipo, questa immagine della brava mamma, che poi alla fine invece quello che scrive si risolve. E no, è nato tutto all'inizio quasi proprio per un mio bisogno di scrivere, di raccontare il periodo della gravidanza. Io ho avuto 3 bambini e il primo racconto lungo che ho scritto parla proprio di un rapporto della donna con la sua gravidanza. Quello che ho scritto non è la mia storia, forse è...
Bene, diciamolo
sì.
Subito, per chi dovesse chiederlo, come al solito lo fanno.
Però, ecco, c'è tanto di me, sono tante le mie paure.
Certo.
Io dico spesso, quello che avrei potuto fare se non avessi avuto le condizioni migliori per essere madre. Cioè, mi sono resa conto che ho avuto la fortuna, perché purtroppo oggi in Italia riuscire ad avere il supporto psicologico, morale, sociale anche,
certo.
Perché ci viene chiesto di fare figli e poi noi ci siamo un pochino abbandonate, ma anche dallo Stato, dalla famiglia,
dalle amiche,
pochino, anche se vogliamo entrare in questa cosa, comunque a noi stesse. E molto spesso, forse anche per sfatare questo mito della mamma perfetta, della mamma a tutti i costi contenta della nascita di un figlio, della mamma che ha a tutti i costi questo istinto materno, che non è una cosa così scontata. Per cui c'era questa necessità di rifuggire lo stereotipo della mamma perfetta e di tirar fuori quelle che sono le paure, tirar fuori quelle che sono anche le ansie di una donna che si trova di fronte a... un essere completamente nuovo, senza libretto di istruzioni, e che comunque ti sconvolge la vita.
Perché prima di tutto una madre è una donna, e prima ancora di essere una donna è un individuo.
È una persona.
E come tale vuole mantenere anche i suoi confini, le sue peculiarità, la sua fase di solitudine. E con i bambini, lo so perché mia moglie me lo dice sempre, è quasi impossibile. Ti sono sempre addosso.
Ti sono sempre addosso, sì, c'è questo grande amore... che però non è incondizionato, deve avere delle condizioni come tutti gli amori.
E deve rispettare anche la madre.
Esatto, esatto. E in questo primo racconto ho cercato di indagare questo, di tirare fuori quelli che sono gli scheletri dall'armadio che credo la maggior parte delle donne abbia, e sono da tirar fuori, da
Chi
comunicare.
L'ha letto e dove si può leggere?
Allora, per ora si può leggere una parte dell'incipit di questo racconto, che diciamo è una sorta di romanzo in 3 racconti, perché poi ce ne sono altri. Si chiama La rabbia di me ed è uscita una parte su Nazione Indiana, sul sito di Nazione Indiana. Poi speriamo di riuscire
sicuramente sei bravissima. Sei bravissima e troverai sicuramente un editore.
Beh, speriamo.
Speriamo di trovare quello giusto per poter fare in modo che la pubblicazione non sia fine a se stessa.
Esatto,
oggi
che è il problema.
Non è facile esordire, quanto poi fare in modo che il libro faccia i suoi passetti.
Piano piano. Sì.
Allora, Alessandra, ti diamo appuntamento al più presto, magari quando avremo un altro racconto e potremo leggerne qualche brano in radio, e ti diamo veramente i nostri più cari auguri di successo che meriti.
Va bene, grazie mille Alberto, un saluto.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, Alberto Gaffi ai microfoni, con Fiammetta Biancatelli, ospite d'eccezione perché rappresenta nel panorama editoriale romano, ma non solo, direi nazionale, una donna che ha avuto esperienze di veramente vari livelli e come in ogni livello è riuscita a dare il suo. Vogliamo sapere cosa sta dando oggi all'interno della più importante casa editrice romana, la Newton Compton della famiglia Avanzini. Benvenuta a Carta vetrata.
Grazie a tutti, buongiorno.
Vogliamo partire però da un'esperienza di proprietà. Insieme con Ginevra Bompiani hai fondato Nottetempo Edizioni. Nella tua casa di Piazza Mazzini nacque, quanti anni fa, questa casa editrice?
Era il 2001 e io avevo conosciuto Ginevra Bompiani in un corso di scrittura alla Casa delle Donne negli anni 80. E d'altro canto avevo conosciuto Giorgio Mazzarelli, che era il proprietario di una importante società di comunicazione e servizi, e da ambo le parti avevo capito che c'era la volontà di lanciarsi in un progetto editoriale culturale, per cui li ho fatti incontrare e in qualche modo da questo incontro poi è nata l'idea di Nottetempo. Abbiamo lavorato quasi un anno a buttare giù l'idea della casa editrice e Ginevra poi ha proposto anche la partecipazione di Roberta Einaudi, la nipote dell'editore. E così nel 2002 è nata Nottetempo, gli uffici erano in un'ala di casa mia e è stata un'esperienza molto molto interessante perché io ho vissuto praticamente lo startup di una piccola casa editrice, quindi i primi contatti con gli agenti italiani,
che
primi
soprattutto contatti, stranieri, no? All'inizio furono
pubblicati. i primi contatti con gli agenti stranieri, con gli agenti italiani, la valutazione dei manoscritti, i rapporti con i giornalisti. Chiaramente eravamo una piccolissima entità e dovevamo trovare appunto anche la nostra identità, quindi è stato veramente molto appassionante.
Quanti eravate all'inizio?
Eravamo 5 soci, tra cui Stefano Verdicchio, il proprietario di
questa agenzia di comunicazione.
No, era Giorgio Mazzarelli il proprietario dell'agenzia di comunicazione e Stefano Verdicchio era un editore, aveva una casa editrice di Macerata. E è stato, ripeto, molto appassionante perché siamo partiti veramente da zero, quindi nel giro di pochi mesi abbiamo cominciato sia ad avere una notevole visibilità sulla stampa e di conseguenza anche un afflusso proprio di richieste, di proposte editoriali, di scrittori emergenti. Ricordo, non lo dimenticherò mai, ricevevamo scatole e scatole di dattiloscritti che io spedivo regolarmente a Milano ad Andrea Gessner, il figlio di Roberta Einaudi, che avevamo, insomma, si era proposto per valutare i dattiloscritti. Naturalmente lui non faceva tempo a leggerli tutti, quindi un po', insomma, si accumulavano. Un giorno io ricevetti un dattiloscritto, lessi le prime pagine ed erano bellissime, per cui invece di mandarlo a Milano lo mandai direttamente a Ginevra. Ginevra mi fece una specie di liscebusso perché dice: non me lo devi mandare a me, ma io ero convinta, gli ho detto leggilo, insomma era Milena Agus e così è nata dopo due giorni Ginevra mi ha chiamato, mi ha detto: lo pubblichiamo, è bellissimo.
Bravissima, bravissima Fiammetta. Ma veniamo invece a tempi più recenti, l'esperienza in Fandango.
Esatto, è stata un'altra bellissima esperienza.
Con Procacci, con il caffè
Perché Domenico
Fandango.
Procacci fece una società con i proprietari dell'Osteria dell'Ingegno a Piazza di Pietra, quindi noi eravamo in qualche modo il bookshop di Fandango, vendevamo DVD, libri, CD, ospitavamo le presentazioni di libri, anche di CD musicali, performance. E c'era un mini cinema meraviglioso di 12 posti che andava in funzione 12 ore
c'era
al giorno, gratuito,
radiofonica.
Poi successivamente c'è stata anche la diretta radiofonica di Radio Fandango e in più c'era la gastronomia, quindi la gente veniva, mangiava, prendeva, faceva merenda, c'era una pasticcera che faceva
torte
al giorno.
È stata
un'esperienza unica, un peccato che sia finita così.
Peccato. Sì. Dopo questo angolo di Parigi arrivi in via Panama, dove il nostro appunto Avanzini ha spostato la sede della sua casa editrice per rappresentare anche la Nouvelle Vague, il nuovo che avanza, in fondo
esatto.
Prende il testimone dal padre, dal fondatore della Newton Compton e decide di aprirsi a un mercato molto ambizioso, quello delle opere nuove, quindi non stampare più i fuori catalogo, le opere a
i classici,
ma decidere di investire, di rischiare e soprattutto di rivolgersi ai giovani.
Sì, in effetti 6 anni fa quando sono approdata la Newton Compton, la casa editrice era proprio nel momento in cui stava cercando di definire una nuova identità. E Raffaello Avanzini è stato al momento conduce la casa editrice fondata dal padre 43 anni fa E è molto coraggioso perché si è lanciato appunto in alcune scelte editoriali che hanno dimostrato il grande fiuto e la grande capacità anche imprenditoriale.
L'ho incontrato a New York, eravamo alla BEA, la mitica fiera americana di giro, perché di solito non si ferma a New York, in questo caso si era fermata per 3 anni, ma di solito queste fiere americane in generale toccano tutte le capitali dei vari stati, e lo vedevo passare da un tavolo all'altro degli agenti sudatissimo, affaticatissimo, perché stava acquistando. Questa è la cosa importante, acquistare cose nuove.
Sì, sì, no, ma infatti diciamo il dinamismo della Newton Compton risiede anche in questo, sia nell'acquisto di autori sconosciuti in Italia,
esatto,
che vengono dall'America, dagli Stati Uniti, dall'Arabia, dall'India,
curare le traduzioni alla perfezione.
Ha implementato lo staff editoriale, quindi adesso abbiamo 7-8 editor che lavorano sui libri con molta cura, professionalità ed esperienza. Fa un lavoro di scouting anche sugli italiani. Noi,
esatto,
negli ultimi anni abbiamo lanciato degli esordienti italiani che hanno avuto un successo sia di critica che di vendita assolutamente straordinario. Se pensiamo a un Marcello Simoni che nel 2012 ha vinto il premio Bancarella con il suo Il mercante dei libri maledetti, ha venduto oltre 300.000 copie. Francesco Fioretti con il libro Segreto di Dante ha superato le 200.000 copie. Penso anche a Lorenza Ghinelli.
Tanti romanzi.
Che è arrivata alla cinquina dello Strega con il romanzo La Colpa, e l'abbiamo anche lanciata noi con Il Divoratore, nonostante in precedenza Il Divoratore fosse stato pubblicato da una piccolissima casa editrice, Il Foglio, però in qualche modo il lancio degli esordienti,
il
poi
Foglio
su scala
come non essere esordite.
Su scala nazionale lo facciamo noi, anche perché poi c'è una grossa sinergia tra gli uffici commerciali, ufficio stampa, marketing, per cui otteniamo dei grossi risultati, fino ad arrivare al primo caso italiano di self-publishing fortunato con Anna Premoli, che attualmente è quarta nella top 10 dei libri
Benissimo.
Più venduti, con Ti prego lasciati odiare, un romanzo autopubblicato appunto dal marito dell'autrice, che gliel'ha regalato come regalo di compleanno, e il nostro editore l'ha intercettato l'estate scorsa perché era molto alto nella classifica degli ebook più venduti su Amazon. L'abbiamo pubblicato a gennaio, adesso siamo arrivati alla quinta ristampa in poche settimane, abbiamo 85.000 copie tirate e stiamo facendo ogni settimana ristampe nuove, sta salendo nella classifica dei top 10. Quindi
diciamo che non avete proprio da riposare, avete veramente lavoro, 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 e soprattutto commissionate anche opere, perché questo è importante, no? Anche l'idea di fare le 100 cose per, no?
Questo... Sì, non solo, adesso stiamo lanciando anche delle antologie pubblicheranno dei racconti dei nostri autori italiani e stranieri, antologie a tema, per cui noi comunque anche noi lavoriamo moltissimo, ma anche i nostri autori lavorano, perché Marcello Simoni ha pubblicato
Bene.
Ogni anno un romanzo della sua trilogia, e così tutti i nostri autori che sono andati bene continuano a
non si batte la fiacca in Newton Compton
a scrivere e a pubblicare per noi.
Si lavora anche la domenica?
Assolutamente no, anche la domenica.
Allora, prima di salutarti volevo ricordare che Mirella Serri ha santificato anche il progetto editoriale culturale della Newton Compton con un'intervista molto importante su Tutto Libri della Stampa, e in qualche modo giustifica anche la tua presenza di un ufficio stampa colto e attento alla letteratura con la L maiuscola all'interno di una casa editrice che sta cambiando pelle, da una casa editrice solamente commerciale o prettamente commerciale a una casa editrice di proposta e di cultura.
Sì, in effetti questo finalmente ce lo stanno riconoscendo anche i giornali. È vero che la Newton Compton è una casa editrice che ha un forte impatto commerciale. Ciò non toglie che in moltissime proposte, sia di collane ma anche di autori,
libri difficili,
noi pubblichiamo dei libri difficili, molto colti, per lettori forti. Pensiamo, vorrei ricordare il Ferdinando Imposimato con La Repubblica delle Stragi Impunite, uscito da pochi mesi. Ma anche Lorenza Ghinelli è un'autrice italiana di narrativa, non è
le
narrativa di genere,
classici,
le ritraduzioni dei classici. Nel 2012 abbiamo pubblicato
Joyce,
la nuova traduzione dell'Ulisse di Joyce di Enrico Terrinoni, che
Fantastica.
Ha vinto anche il premio Napoli nel 2012 ed è stata riconosciuta da importanti esponenti della cultura italiana come la traduzione dell'anno del 2012.
Da una freschezza incredibile, ero a Napoli alla prevenzione, veramente bravo.
E quindi, insomma, diciamo che c'è un grande dinamismo, nel senso che assieme a romanzi che si rivolgono a un pubblico, diciamo, più di massa, un pubblico che cerca un intrattenimento e basta nella narrativa, noi pubblichiamo anche sia narrativa che saggistica invece rivolta a dei lettori più alti, più esigenti e più colti. Quindi anche l'identità della casa editrice, della Newton Compton, in questi 6 anni si è molto evoluta.
Ed è una casa editrice romana, quindi facciamo tanti auguri.
Indipendente.
A una casa editrice indipendente romana e colta, che sta facendo parlare bene della nostra città. Quindi non solo piccola editoria, ma anche editoria forte, aggressiva, ma aggressiva nel modo giusto. Grazie ancora a Femmetta Biancatelli, alla prossima puntata, alla prossima visita.
Grazie,
città
grazie.
Carta vetrata.
Bentornati al Big Blue, io sono Gabriele Sabatini, abbiamo ripreso la linea e salutiamo Alberto Gaffi e Fabrizio Patriarca, di cui avete sentito adesso i collegamenti. Il Big Blue è il Salone della Nautica e del Mare, si sta svolgendo qui a Roma, la Fiera di Roma, e si sta concludendo proprio quest'oggi, è cominciato il 20 di febbraio. E, è una puntata particolare, una puntata che vedrete, comunque si avrà diversi ospiti, tutti naturalmente legati al mondo marino. La prima ospite che abbiamo intervistato oggi, che intervistiamo oggi, è Luciana Civico Bucher, a cui do il mio saluto. Buongiorno.
Buongiorno a voi e a tutti gli ascoltatori.
E la intervistiamo perché? Perché è appena uscito per la casa editrice La Mandragora un libro di Fabio Vitale, il titolo è Luciana Civico, una faccia da schiaffi negli abissi. Poi ci spiegherà la faccia da schiaffi perché. Un sottotitolo lungo ma che spiega bene il contenuto del volume: 11 novembre 1962, l'incredibile storia di un record a 80 metri di profondità e di un amore ancora più profondo. Allora, era il 62, sembrano passati secoli, sono passati
50 anni, esatto, mezzo secolo è passato, infatti.
E cosa è stato questo record? Ce lo racconti un attimo.
Beh, il record è nato un po' per una scommessa del comandante Bucher, che poi è diventato mio marito. In quell'epoca si andava erano in acqua soltanto uomini, donne pochissime, un po' relegate, perché si pensava che l'attività subacquea fosse destinata ai rambo, tra virgolette. E lui invece voleva dimostrare che una persona sana, con una buona preparazione tecnica naturalmente, ma soprattutto psicologica, poteva raggiungere qualsiasi profondità.
Quindi il lavoro è stato molto più sulla
più psicologico,
che non su
anche perché io ho cominciato
fisica,
avendo paura. Cioè, paura della maschera soprattutto, non volevo vedere sotto, nuotavo in Adriatico, voi sapete un po' così, si andava da bambini, si andava lì. Quindi per me è stato l'impatto proprio visivo con quello che c'era sotto, anche in piscina non mettevo la maschera.
Dava una sensazione di smarrimento,
sì, che
di
poi non so, insomma, non mi piaceva. Però lui ha lanciato la sfida e io sono testa dura e quindi lui l'ha buttata lì scherzando, forse invece no, faceva sul serio, signorina vuole diventare campionessa del mondo. Ci ho pensato un po', poi ho detto vabbè, proviamo.
Perché no? Perché
esatto,
no?
Quindi ho lasciato ufficio, tutto, e mi sono dedicata poi al mare.
E la preparazione in realtà è durata solo pochi mesi, nel senso.
Pochi mesi, sì, però molto intensa, certo, perché vivendo in barca, quindi ho imparato sia andare per mare che andare in acqua. E poi a novembre abbiamo avuto l'appoggio della Marina Militare, che ha messo a disposizione una nave proprio addetta al recupero degli incidentati loro. E la nave era, allora, l'11 novembre la nave era a Pozzuoli, cioè a Nisida proprio, campo loro di lavoro e di preparazione, e così noi abbiamo fatto in quella data.
Ho capito. L'avvicinamento alla subacquea ha portato poi a questo record ed ha portato poi a un rapporto col mare che non si è più potuto
sciogliere. È stato un rapporto totale, in quanto vivendo sopra e sott'acqua.
Certo.
Veramente, devo dire, l'ho vissuto bene e anche in libertà, perché forse prima sì, c'erano meno, non so come si può dire, meno attrezzature, cioè, attrezzature erano completamente diverse.
Certo,
ovvio.
C'è in copertina.
Però era più libero andare in acqua, allora era più libera, il mare si sentiva sulla pelle.
Invece oggi, secondo lei, che cosa è cambiato, a parte le molte zone protette? O...
Ma non è quello, tanto è completamente cambiata l'attrezzatura, forse certo. Un po' aiuta, un po' no, perché si è molto più stretti.
Si è quasi talmente tanto protetti da non essere
sì, è un po' troppo forse,
in relazione con l'ambiente circostante.
Per quello che è il mare, noi abbiamo vissuto fino, che poteva essere il 2000, non mi ricordo, io sono sempre stata in Sardegna dopo il record, ci siamo trasferiti sulla barca in Sardegna, quindi abbiamo vissuto quel mare soprattutto. Poi sono subentrati i parchi. E i parchi da una parte sono ottimi perché si salvaguarda il mare, dall'altra non lo sono, perché se si paga si fa tutto.
Certo.
E quello non va bene. Allora, o lo proteggiamo, e lo proteggiamo completamente, magari meno parchi, però protetti totalmente, ma no, che noi, la costa della Sardegna è tutto un parco, però chi paga ci può andare.
Certo,
infatti questo... noi essendo liberi si andava fuori, quindi tutte le zone che noi avevamo vissuto veramente, quindi isole, baie, baiette, poi alla fine abbiamo detto no, se io devo pagare per fare le stesse cose non mi sta bene.
Certo, e invece dal punto di vista della tecnica, lei ha prima fatto un accenno all'attrezzatura, come è cambiata, lei ha praticamente seguito lo sviluppo di tutta la
l'abbiamo seguito non usandolo.
Non usando, esatto, da osservatori esterni, perché in realtà voi siete rimasti comunque
legati. Noi siamo rimasti con la nostra attrezzatura, che adesso è tutta al museo di Ravenna, dove c'è questo museo delle attività subacquee, quindi tutta la nostra attrezzatura.
Ma per una scelta che è data proprio da quello che diceva prima, cioè dal fatto di voler mantenere...
No, perché non riconoscevamo valide alcune cose. Mio marito era un duro in questo.
E cos'è che non riconoscevate valide?
Le attrezzature moderne non tutte andavano bene per quello che era la nostra attività.
Con noi in questa mattinata c'è anche Marco Firrao. Marco Firrao è già stato ospite di questi microfoni, ma insomma a Roma è noto per essere il titolare della Libreria del Mare di via Ripetta. Buongiorno Marco.
Buongiorno a tutti i radioascoltatori, sono felice di riessere qui a Radio Città Futura in questo Big Blue a parlare di mare con una grande protagonista, perché Luciana è stata una di donna importantissima per la subacquea, perché è una delle poche donne ad andare sott'acqua in quegli anni, è una donna che ha portato avanti questo sport e l'ha fatto conoscere. Sull'attrezzatura stavo sentendo che parlava, è un vincolo, come in tutte le cose dove c'è la tecnologia c'è chi ha un approccio diciamo così di utilizzo e chi invece ne è schiavo.
Cioè. Esatto, ma del resto tua mamma ha cominciato più o meno un po' dopo forse,
sì,
però l'attrezzatura era ancora quella.
Era quella.
E quindi se venisse lei qui dovrebbe dire più o meno le stesse cose.
Dice
anche
le stesse cose.
Poi c'è l'evoluzione.
Certo, dice le stesse cose perché lei vuole andare sott'acqua solo con una mini bombola da 5 litri, non vuole di più.
Esatto,
è vero,
noi usavamo tutta l'attrezzatura, le bombole e tutto, con gli erogatori di adesso, messi a punto proprio dal comandante, perché lui ne ha fatto uno il bistadio, ma tutto il resto dell'attrezzatura era nostra, vecchie pinne, le mute un po' diverse, per fortuna un pochino più aderenti, se non altro.
Come avrete capito,
non c'erano le mute per le donne, non erano state inventate le mute per le donne, perché per loro non eravamo considerate.
Oggi invece il rapporto di genere è sempre sbilanciato a favore degli uomini, oppure
c'è un pubblico femminile molto vasto, anzi la fisiologia la medicina subacquea hanno scoperto che in realtà le donne, proprio dal punto di vista di fisiologia, sono molto meglio, meglio disposte degli uomini.
Quindi anche da un certo punto di vista,
sta parlando chiaramente di non utilizzo di attrezzatura per la respirazione, cioè dell'ara classico o di altro, ma dell'apnea chiaramente.
Certo. E insomma, in questo ambiente poi chiaramente c'è occasione per tutti gli ospiti di poter avvicinarsi anche ad un percorso subacqueo, voglio dire, in questo Big Blue non è soltanto un luogo dove possono venire persone già esperte, ma in realtà può essere un modo per iniziare a conoscere e serve al mondo marino in generale, alla subacquea in particolare, comunque avere degli spazi non solo fieristici di questo genere, ma magari vari eventi in cui si possa catalizzare un po' l'attenzione di un pubblico più vasto.
Sicuramente, secondo me, bisognerebbe anzi che ci sia maggiore attenzione, perché in realtà poi il mondo della subacquea tra i giovani è molto diffuso, soprattutto, ecco, ritornando al discorso di Luciana della libertà, proprio quel mondo dell'apnea che non usufruisce di questa tecnologia così asfissiante, è quello che sta avendo, a mio parere e a mio giudizio, un grandissimo riscontro tra i giovani e i giovanissimi.
È vero.
Ci sono delle realtà molto, ma molto, molto interessanti.
Luciana è
però
d'accordo? Vuole aggiungere qualcosa?
L'apnea bisogna saperla seguire, lì ci vogliono i corsi, perché comunque è pericolosa.
Sì. Certo.
Noi con l'aria, tutto sommato,
non abbiamo nessun problema.
No, assolutamente niente. Adesso poi hanno ridotto la quota. Chi è che adesso può fare l'ara a 80 metri o a 100 metri come l'ho fatta io? Nessuno.
Raimondo era famoso per dire che lui andava sott'acqua con l'aria, dove altri non sarebbero mai neanche giunti a pensarlo, non a farlo.
Lui cominciava dove gli altri finivano. Sì. Una volta in un convegno l'ha detto proprio così.
E le reazioni sono state chiaramente le più...
Sì, lui era fuori. Chi l'ha conosciuto lo sa, Giulia che l'ha conosciuto
era
può dire, aveva un gran carisma,
molto avventuroso, stiamo parlando di altri anni.
Comunque,
c'è un confine comunque sottile tra l'avventura,
era mai avventura, per me lui era veramente uno che guardava tutto.
Esatto,
avventura nel senso nello spirito,
però c'è una necessità di essere meticolosi,
per andare sott'acqua, sì, poi lui
anche molto prudente.
Poi una delle cose che viene in mente è che comunque quando uno ha molta confidenza con un ambiente, anche che sia un ambiente non naturale per l'uomo in sé per sé, ma voglio dire, anche quando magari si è in macchina a guidare, uno
molto più pericoloso,
è sicuramente più pericoloso, appunto, allora magari ci possono essere dei momenti magari di disattenzione o delle piccole cose su cui uno pensa di poter soprassedere, allora
lì che subentra la praticità, l'acquaticità, perché noi non dobbiamo arrivare al punto di rottura.
Certo.
Quindi dobbiamo stare sempre un momento, noi dobbiamo conoscerci e dobbiamo essere attentissimi alle reazioni, perché ognuno di noi ha una reazione diversa, quindi è quello che bisogna guardare soprattutto, non bisogna andare con facilità mai, anche se fosse un metro, due metri, cinque metri, piscina ci sono incidenti, quindi bisogna avere la testa veramente sulle spalle, insomma uno scapestrato è difficile che possa andarci.
E lei ha un ricordo di una situazione particolarmente rischiosa che ha vissuto?
Io non ho vissuto rischi, devo dire, per fortuna mai avuto incidenti, ma io mi sono bloccata psicologicamente proprio per il record. Io a 40 metri ho avuto un blackout completo, è stato un attimo, ma non vedevo sopra, non vedevo sotto, perché la luce era sugli 80 metri, io avevo questa cosa a 40, dove c'erano altri due subacquei ad assistere. E è stato un attimo, poi ho visto il comandante, lui aveva risposto tutta la sua, diciamo, filosofia dell'attività subacquea in me, che nessuno conosceva. Sarebbe stata una sconfitta tremenda per lui, io l'ho visto e sono andata. Quindi, però nonostante la preparazione può succedere.
Certo.
Però,
e lì ritorniamo però alla questione anche della testa,
soprattutto forse adesso con la parte tecnica, con questo testa. Nuovo modo di andare
sicuramente
con le miscele.
Anzi, beh certo.
Sono ancora più pericolose, penso, perché devono cambiare.
Queste nuove
il rebreather è pericolosissimo.
Queste, diciamo, nuove tecnologie consentono di fare cose che in altri anni si pensava impossibili.
E però
grazie alla tecnologia ereditata dal sistema militare, sempre.
Certo.
E devo dire che si vedono persone che in altri tempi non sarebbero, cioè, o comunque non avrebbero potuto fare quello che fanno, scendere su relitti a 120 metri, 140 metri, come se fosse una cosa normale, diciamo.
Sì, una passeggiata invece.
Esatto. Devo dire che questo però comporta tutta una serie di riscontri comunque oggettivi di persone che lavorano dietro a questo, che fa sì che questa cosa si allarghi. E infatti la subacquea, da quando Luciana è iniziata ad oggi, ha subito delle evoluzioni mostruose. Ma il valore di Luciana sta proprio in questo, perché lei, quando ha iniziato, non si sapeva nulla della medicina subacquea e della fisiologia del corpo in immersione. Quindi Raimondo è stato, insieme a lei, non solo una persona che ha fatto conoscere questo agli altri, ma una persona che ha sperimentato su se stesso quello che ancora non si conosceva. Era un mondo come andare sulla Luna, cioè tutti sapevano che si poteva fare, ma una cosa è dirlo, una cosa è farlo.
Si è lì, cioè,
sì.
Certo. Va bene, grazie mille. Io ringrazio Luciana Civico Booker, il libro di Fabio Vitale, Luciana Civico, una faccia da schiaffi negli abissi. È uscito per la editrice La Mandragora, costa 19,50 €, è un libro, lo dobbiamo dire, di grande formato,
bello.
Molto ricco di immagini e colori, di immagini che ripercorrono tutta la storia.
In libreria, certo.
Lo vedremo presto esposto alla libreria del mare. Grazie mille.
Grazie a lei, grazie a Radio Dimensione Suono, come siete, anzi no.
A Radio Città Futura.
Lapsus ci sono sempre. Un po' l'età forse.
Va bene, grazie mille a lei per questa testimonianza e insomma ci saranno presto nuove occasioni. Grazie. E continuiamo a parlare con Marco della libreria. Facciamo intanto subito un bilancio. Tu sai che Carta Vetrata è sempre attenta alle realtà librarie e purtroppo in questo periodo si parla sempre di crisi e di chiusure. Le librerie specializzate in qualche modo sembrano comunque tenere botta.
Diciamo che per la nostra tipo di filosofia che noi abbiamo sempre portato avanti è proprio questo, cioè di intraprendere un viaggio che va oltre il semplice libro o fare il mestiere del libraio. All'interno della Libreria del Mare si trova tutto quello che concerne questa passione, quindi anche i gadget piuttosto che attrezzatura. Facciamo anche corsi inerenti, non so, l'ultimo che partirà sarà questo dell'archeologia subacquea, con insomma, professori molto importanti tipo Claudio Moccagiani Carpano o Sebastiano Tusa, persone che hanno portato avanti come Raimondo o Luciana discorsi da anni su questa attività, che è prima di tutto una passione per l'attività subacquea, che poi è diventato lavoro per alcuni per quanto riguarda l'archeologia. Poi la libreria è sempre attenta a quello che succede sia sul mercato editoriale che sul mercato dell'innovazione che riguarda.
Ecco, infatti
il mare.
Io ti volevo chiedere proprio questo, nel senso la vostra attenzione è chiaramente un po' a tutto tondo, nel senso voi avete libri di tecnica, libri di specialistici, ma anche una parte dedicata alla narrativa, che parla del mare, e lì abbiamo, oltre che grandi classici e scrittori, Conrad fra tutti, Melville, insomma ne potremmo citare anche molti altri, lì noti che c'è un fermento da un punto di vista delle nuove penne?
Nuove penne italiane? Sì, qualcosa in più si vede, molto viene dalla letteratura straniera, comunque il mare in Italia non è, per quanto concerne la letteratura, non ha grandissimi romanzieri. Infatti adesso noi faremo un'antologia di un grandissimo scrittore italiano, che è Vittorio Girossi, proprio per ricordare qualcuno che ha scritto di mare. Perché purtroppo questo fatto della cultura legata al mare in Italia non è così sentito, anche se è una penisola, stranamente. Viene sempre un po' relegato fra una nicchia,
sì, come se
fosse una cosa per pochi. In realtà abbiamo scoperto, ho scoperto facendo delle ricerche per un libro che si chiama Rapsodia Blu, parecchi anni fa, che tutti gli scrittori, da Giovanni Pascoli, che si pensa scrittore di campagna, hanno scritto qualcosa sul mare.
Perché comunque c'è, nel senso, nel nostro orizzonte.
Esatto,
c'è.
È una grandissima fonte di ispirazione per tutti, certo, poeti compresi, quindi è chiaro che qualsiasi persona, da Eugenio Montale in poi, è passata per il mare, diciamo.
Eppure dicevi, in qualche modo si ha la percezione che l'italiano sia più legato, o una parte dell'Italia sia più legata alle montagne, all'entroterra, che non al mare, no, nonostante la nostra storia.
Forse è più introspettivo, ci sono molti saggisti, molti saggisti italiani che scrivono di storia legata alla navigazione, storia legata a questo paese, ai commerci per mare, non romanzieri, ecco. Forse proprio perché noi non abbiamo come tipologia all'interno di italiano, non c'è il romanzo, c'è il racconto al massimo, quindi puoi trovare dei bellissimi racconti. Noi comunque ad aprile faremo questo festival dell'editoria internazionale di mare e premieremo sicuramente tre scrittori non italiani, che sono Bjørn Larsson, famoso a tutto il mondo praticamente, certo, perché è stato tradotto in non so quante lingue, poi un altro famosissimo che è Predrag Matejevic, perché è un famoso, diciamo, scrittore, ma nel sociale, nell'economico sociale, e poi meno famoso forse degli altri due, Rod Eichel, che invece è un famoso navigatore che ha scritto una collana di portolani per chi vuole navigare in Grecia sicuramente, o in Italia, comprerà un portolano di Rod Eichel.
E noi di questo riprenderemo a parlare tra pochi minuti con Marco Firrao della Libreria al Mare di Roma. Noi siamo sempre qui al Big Blue, al padiglione numero 2, all'area Pelagos. Big Blue è la rassegna che da alcuni giorni sta andando avanti qui a Roma, il Salone della Nautica e del Mare. Io prego la regia di avviarci verso la pubblicità e ci risentiamo. Sentiamo tra pochi minuti.
Carta vetrata.
Buongiorno, bentornati al Big Blue. Io sono Gabriele Sabatini, siamo sempre in onda qui con questa speciale puntata di Carta Vetrata, in esterna appunto dal Big Blue, il Salone della Nautica e del Mare di Roma. Oggi è l'ultima giornata, si sta concludendo, e noi siamo in diretta dall'area Pelagos, il padiglione numero 2. Stavamo parlando con Marco Firrao di un festival particolare, di un festival di letteratura del mare che si svolgerà in aprile a Gaeta. E ci stava illustrando, insomma, i tre scrittori che verranno premiati.
Esatto, non solo gli scrittori, abbiamo voluto chiamarlo Festival dell'Editoria proprio perché pensiamo che nel passaggio da colui che ha un'idea e che vuole metterla su carta a colui che poi la leggerà, ci sono anche in mezzo gli editori, la distribuzione, quindi noi pensiamo che sia utile premiare tutti coloro che fanno parte di questo mondo dell'editoria. Quindi, chiaramente di mare, quindi, perché a noi interessa questo, quindi sarà il Festival dell'Editoria di Mare, quindi non solo il premio al migliore scrittore o quello che ha venduto di più, ma a tutti coloro che hanno fatto sì che questo mondo venisse conosciuto tramite apposta il libro agli italiani.
Esistono anche case editrici.
Esatto, esistono case editrici, abbiamo parlato prima della Mandragola, una piccola casa editrice che ha fatto della loro specializzazione un punto di vanto, poi ce ne sono anche altre di mondo romano, tipo Nutrimenti o mondo
Nutrimenti
milanese,
che viene da un'origine del genere, poi ha ampliato,
esatto,
il suo
esatto. Però tutto è molto importante per noi come libreria e per tutti coloro che sono appassionati di questo mondo.
E noti anche qui che comunque sia la specializzazione in qualche modo serve a tenere a vivo sia il catalogo, ma insomma ad avere, a creare una nicchia di lettori fedeli che poi ti seguono.
Secondo me è fondamentale, non è più che importante. Per una piccola casa editrice rimane solo la specializzazione, non c'è un altro spazio. Come per una piccola libreria rimane solo la specializzazione, ognuno deve trovare dove specializzarsi, in che cosa specializzarsi. Nel caso nostro è stato facile perché da una passione ne è nato un lavoro, ma sicuramente ci saranno tantissimi altri librai che avranno una passione e io li consiglio di specializzarsi nella loro passione, nel campo editoriale.
Perché in questo modo si crea un rapporto sia di fiducia, sia
si
proprio
crea
un rapporto anche di qualità.
Si crea un rapporto cliente. Di qualità, di fiducia verso il cliente, c'è una fidelizzazione maggiore sicuramente, ma soprattutto non si ha a che fare con il mondo editoria che è talmente vasto, pensiamo che escano circa 40.000 novità, fra novità e ristampe in Italia, come fa un piccolo editore o un piccolo libraio a stare appresso a questa quantità mostruosa? In quel caso ci sono le grandi catene o i supermercati, perché ormai il libro si vende in qualsiasi posto di commercio, e le grandi case editrici che possono competere, ma il resto secondo me è che poi è comunque una peculiarità molto italiana, perché sono tantissime case editrici, soprattutto al sud, che pochissimi conoscono, che fanno degli ottimi prodotti, in questo senso molti ottimi libri, che però trovano difficoltà ad andare nel mercato della distribuzione proprio perché sono piccole, micro realtà, e quindi sarebbe opportuno invece fare un mercato di questo all'interno di una serie di librerie magari indipendenti.
Sì, molte infatti stanno cercando di bypassare la distribuzione classica, cercando di avere un rapporto diretto con le librerie e trovando lì magari delle roccaforti, insomma. A Roma è stato recente il caso della chiusura, poi la riapertura, poi di nuovo la chiusura di Bibli, che comunque aveva tutta una grande stanza dedicata appunto a queste,
esatto,
a queste piccole realtà. Esistono diverse librerie indipendenti che curano molto le piccole case editrici, ma ci ha raggiunto un'altra ospite. Marco, tu resta con noi comunque in
molto
nostra
volentieri
compagnia e intervieni quando vuoi. Ci ha raggiunto Pina Farina. Pina Farina è un insegnante ma anche una scrittrice, ha pubblicato La rondine del deserto e come sottotitolo in realtà c'è una parte, diciamo, una citazione del libro. E dice: eccolo il mio posto, lo spazio che mi appartiene, riservato a me, io lo riconosco. Pina Farina racconta in questo libro una storia che è a cavallo fra due paesi divisi dal mare, perché è questo quello di cui sempre stiamo parlando. Ci vuol raccontare un po' questo libro?
Bene. Buongiorno. Sì, non proprio divisi, però nel mio libro c'è questa particolare attenzione invece all'unione, pensiamo un po' a una cerniera, no? Il Mediterraneo che unisce l'Europa, la cultura occidentale, frutto anche conseguenza della grande cultura del vicino Oriente antico e delle zone del Maghreb. Questo libro, La rondine del deserto, è proprio la rondine, simboleggia proprio questo volo, questo passaggio, questo cielo e mare che abbiamo in comune, il Mediterraneo, e le radici che ci appartengono. Questo libro nasce da un'esperienza autobiografica, perché io sono nata in Tunisia. In Tunisia io ho colto gli aspetti fondamentali della cultura maghrebina perché anche i miei genitori, i miei nonni sono nati in quel paese e quindi faccio parte di quel popolo di italiani, di europei che hanno vissuto a contatto con il mondo arabo, ma in un clima e in un rapporto di grande, potremmo dire, amicizia, fratellanza. Per cui il mio libro parla proprio di questo legame profondo che l'autrice, che la protagonista principale, che è una giornalista, riscopre attraverso una sorta di discesa a zero in un momento di difficoltà che vive proprio in Occidente, va a ritrovare le sue radici proprio lì dove non sapeva neppure, non aveva colto fino ad allora il dato fondamentale dell'importanza delle proprie radici, del proprio essere bambina e nata in proprio, adesso non voglio dire perché altrimenti toglierei il gusto del racconto, ma c'è anche la presenza di un giovane che costituisce un po' il collante di questa realtà. Perché
è molto interessante quello che stava dicendo all'inizio, cioè il fatto appunto il Mediterraneo non divide, il Mediterraneo in qualche modo unisce. Se pensiamo all'antichità classica, l'Europa era quella, era il bacino del Mediterraneo, poi sì. Ecco il Medioevo in qualche modo con Carlo Magno che si afferma una visione diversa, no? Una visione per cui si guarda all'Europa continentale e non più al Mediterraneo, eppure il dialogo tra le due sponde è oggi quanto mai d'attualità proprio per le questioni delle migrazioni, ma anche per i servizi energetici, per tantissime cose, veramente è il mare che segna un po' il continente. Il libro è ambientato nel 2003, e quindi poco dopo l'11 settembre e pochi anni dopo, 2 anni dopo l'11 settembre e la protagonista in qualche modo entra anche in una crisi di identità.
Sì.
E come la affronta?
Ecco, è proprio l'identità, diciamo che questo libro ha tantissime sfaccettature, parla di libertà, parla dell'importanza del ritrovare della memoria, no? Del ricordo, ma l'elemento fondamentale di questo romanzo è proprio l'identità. L'identità di una giornalista occidentale completamente assorbito dalle parole, dalla mentalità, dalla visione che può avere anche un giornalista, no? Che vive di parole, produce parole, e che ad un certo punto queste parole non bastano più, sono insufficienti ad appagare, a dare risposte ad eventi storici che lasciano appunto senza parole, come quello dell'11 settembre. Per cui da qui nasce la crisi di questa donna che per una serie di circostanze magiche, potremmo dire, no? Anche quella magia che noi ritroviamo, no? nel mondo arabo, no? quel filo che poi collega, no? Le cose, gli eventi, fanno sì che lei, attraverso proprio un giovane, un ragazzo, riscopre l'autenticità e attraverso l'autenticità riscopre le sue radici profonde che sono a contatto proprio con il luogo dove tu sei nato e dove tu hai respirato gli odori, hai mangiato quei cibi, quindi c'è molta... Per certi versi è molto prustiano questo libro, si rifà molto agli odori, ai sapori, ci sono elencate le varie pietanze, i particolari suoni, il muezzin, e questo devo dire che ha avuto anche un riscontro molto positivo sia nel mondo dei giovani, leggendoli o insegnando a scuola ho portato questo libro, e sia nel mondo degli adulti che credo abbiano proprio bisogno di riscoprire le radici non soltanto a livello razionale e culturale, certo, ma a livello di contatto.
Certo, no, in effetti il discorso che fa è giustissimo, nel senso qua si sta parlando di radici non per creare un'identità che poi parli solo a se, esatto, stessa, e che quindi in qualche modo diventi ghettizzante rispetto ad altre, in realtà stiamo parlando di radici che devono in qualche modo, anche se sotto, ma riuscire a toccare toccarsi, certo, a scambiarsi. Dal punto di vista alimentare, beh, lo vediamo che in qualche modo la cucina del Nord Africa ormai è rintracciabile,
è rinomata, piace.
No, ma soprattutto forse... si trova e piace, e piace molto anche mischiare le ricette italiane con
il famoso couscous.
L'altra cosa chiaramente che mi viene da chiederle, perché è un insegnante, era appunto sui giovani, nel senso sui giovani oltre quelli che hanno letto il testo, ma se lei rintraccia insegnando che questi i valori di cui abbiamo appena parlato, se esistono o se sicuramente in alcuni sì, ma se sono diffusi o se invece magari lei vede che ci sono degli smarrimenti, insomma.
Io trovo presso i giovani, insegnando da tantissimi anni, trovo un terreno molto fertile. I giovani non hanno problemi ad entrare in relazioni, ci sono tanti ragazzi che provengono dal mondo islamico nelle scuole e non esiste proprio il problema. Il problema forse è adulto, perché è collegato a degli schemi mentali, politici, sociali, che i ragazzi non hanno. Anzi, i ragazzi apprezzano la musica, apprezzano anche lo stile, la mentalità. È chiaro che il docente ha il compito di aiutare, di accompagnare, proprio per sviare da quelle correnti pericolose, inquinate.
E sono pronti i docenti? Nel senso che noi parliamo molto spesso dei ragazzi, ma appunto questo forse è un nodo fondamentale, cioè i ragazzi devono essere accompagnati. Allora chi accompagna? Si ha un po' la sensazione che molto del lavoro del docente in Italia sia demandato al docente stesso,
sì,
nel senso che comunque è lui che deve interessarsi, che si deve formare, che si deve tenere aggiornato. Ecco, i colleghi adesso non magari la stanno ascoltando, lei non vorrà spendere parole.
È giusto dire che i docenti ci sono, perché è chiaro, un docente quando si trova di fronte a una platea di alunni provengono ormai tutte le classi, no? In tutte le classi ci sono ragazzi stranieri che provengono, quindi un docente automaticamente è il docente di tutti. Però è vero quello che lei dice, perché il docente va aiutato e preparato, perché non sempre è facile riuscire a trovare quella sintesi, quell'integrazione, cioè trovare dei percorsi didattici e culturali adeguati per accelerare questo processo, chiamiamolo di integrazione positiva, non di disgregazione delle differenze. Noi stiamo lavorando molto, io in questo sono stata molto fortunata ultimamente, perché a contatto con Igor Geat, che è un direttore artistico di grande e preziosa collaborazione, e insieme a Matteo Consoli, che è un musicista, stiamo portando all'interno della scuola per i ragazzi, abbiamo portato 1000 ragazzi a vedere uno spettacolo straordinario ad Aprilia, continueremo a collaborare all'interno di questa piattaforma che nasce proprio con l'intenzione recuperare il valore delle radici ed arricchire le culture attraverso anche dei percorsi artistici, antropologici, tematici, musicali, e grazie anche al portale Dire Giovani, che si occuperà proprio di diffondere questa ricchezza. Quindi c'è un lavoro in atto, c'è un lavoro che vuole appunto, grazie ripeto ad Igor Geat, c'è un lavoro che tende a formare in questo modo anche i docenti. Lui verrà a scuola, parlerà con i docenti, parlerà con i ragazzi e continuerà questo percorso, perché io credo modestamente che lì è riposto un po' il nostro futuro, e questa rondine deve continuare a volare, non può fermarsi e deve seguire il vento, e dobbiamo imparare a seguire i venti.
Certo.
Perché altrimenti, come tanti ragazzi, no, mi chiedono, ma che c'entra la rondine? No, dico, la rondine come fa a volare? Perché la rondine sa come, quando fermarsi e farsi trasportare dal vento. Ecco, noi rappresentiamo, credo, noi adulti, un po' il vento di questi giovani, di questi ragazzi.
È un'immagine che lascia davvero, ci vorrebbe adesso un po' di silenzio per riflettere su queste parole. Io la ringrazio davvero, Pina Farina, autrice di La rondine del deserto, e è acquistabile a 10 euro e vi ricorda, insegnante, giornalista, vive ad Aprilia in provincia di Latina ma è nata in Tunisia. Prego, vuole aggiungere qualcosa?
Io ho aperto una pagina Facebook per questo libro che si chiama proprio La rondine del deserto, che è un po' un salotto, quindi io il mio libro non viaggia nelle varie librerie, lo faccio viaggiare io attraverso le mie presentazioni, attraverso il canale, diciamo, online, il web, attraverso cui io interagisco, perché è arrivato il momento di parlare. Non si può leggere senza aver conosciuto l'autore, dal mio punto di vista. Quindi io invito tutti coloro che sono interessati a queste tematiche ad aprire la pagina Facebook La rondine del deserto e troveremo un contatto d'amicizia e faremo in modo che questa rondine continui a volare.
Molto volentieri, ed è questo un modo anche appunto per promuovere diversamente le pubblicazioni, proprio quello di cui con Marco Firrao stavamo parlando. Io la ringrazio di cuore, Pina Farina, ci saranno sicuramente altre occasioni. Marco,
è giusto promuoversi tramite anche i social network, chiaramente, perché la libreria non è più l'unico luogo per promuovere un libro, anche se
abbiamo parlato con Pina anche di, non solo di vendita, ma di formazione, cioè di capacità di trasmettere, di educare. Ecco, anche la libreria in qualche modo ha questo incarico, perché comunque le librerie sono un presidio, che non sono soltanto un presidio di cultura, un presidio di svago, un presidio di approfondimento, sono proprio un presidio di educazione.
Esatto, sì, è vero, molto profonda questa. Noi abbiamo sempre cercato di fare, tra virgolette, educazione, cioè abbiamo sempre portato avanti le innovazioni che riguardavano, non so, per esempio far conoscere l'ecologia, i parchi tramite la libreria, o la sensibilità verso l'ambiente piuttosto che la sensibilità verso la navigazione. Quindi sì, sicuramente un veicolo. Io volevo riprendere il discorso della Farina per fare una provocazione. Bisognerebbe spostare l'asse socio-politico-economico sul Mediterraneo e non sull'asse Berlino-Parigi, quindi tornare a delle latitudini che siano più intorno verso i 40-42 gradi e non verso i 50, perché non ci dimentichiamo che il mare, come ha ripetuto anche Gabriele, in realtà unisce, il mar Mediterraneo ha unito le più grandi civiltà che l'uomo ha portato. Unisce anche tre continenti, non ce lo dimentichiamo, quindi sarebbe più giusto che i 42 gradi fossero il centro dell'economia sociale e politica di quello che si chiama Europa, che io non lascerei a un continente, perché in realtà si scherzava sempre con i marsigliesi che la capitale del nord Africa è Marsiglia, ma conosco tantissimi tunisini che abitano da parecchie generazioni a Marsala piuttosto che a Sciacca. La contaminazione, che se così si può dire, di socioculturale o gastronomica c'è sempre stata. Ci sono bevande che sono comuni in tutto il Mediterraneo, che si chiamano in maniera diversa ma che vengono dalla stessa pianta, pensiamo alla Sambuca. Quindi in realtà la politica e l'economia ha voluto spostarsi, ma in realtà i popoli si spostano con questo, proprio per questo motivo.
E tu ci hai appena raccontato alcune occasioni che possono essere sfruttate per spostare un po' l'asse e per riavvicinare un po' le a questo punto tre sponde,
esatto.
Giustamente tre sponde del Mediterraneo. Io ti ringrazio davvero. Intanto qua intorno a noi vediamo che la fiera si sta sempre di più riempiendo, ci sono famiglie con bambini al seguito, e nel pomeriggio ci sarà la premiazione di Miss Pelagos. Miss Pelagos, che chiaramente le concorrenti sono meno agitate delle loro madri. Noi ci risentiamo tra pochissimi minuti dopo il GR, perché oggi eccezionalmente Carta Vetrata va avanti fino alle 12.30. Do la linea alla regia per il GR, musica e poi di nuovo qui.
Arrivederci.
Carta Vetrata.
Bentornati a Carta Vetrata, io sono Gabriele Sabatini, siamo sempre in diretta al Big Blue, il Salone della Nautica del Mare di Roma. Si sta concludendo proprio quest'oggi, è iniziato il 20, noi siamo sempre all'area Pelagos e insomma vediamo intorno a noi diversi ospiti di questa rassegna, che comunque sta riscontrando un certo successo, ma ne parleremo poi con il direttore dell'area Pelagos in chiusura di questa nostra trasmissione. Oggi abbiamo ospite qui a fianco a me un atleta, Giovanni Altavilla, che si sta preparando per un'impresa alla stregua del più noto Soldini, che ha completato con un record il Giro del Mondo proprio pochi giorni fa. Giovanni Altavilla partirà dal Golfo di Taranto e, passando per lo Stretto di Sicilia, punterà verso Gibilterra e da lì, remando per mesi, attraverserà l'oceano. Buongiorno.
Sì. Buongiorno.
Ci sarebbero milioni di domande da farti, prima di tutto è perché?
Questa è la domanda più difficile. Dare una risposta con parole semplici e in poco tempo è davvero difficile, è una sfida che non ha solo il risvolto sportivo, anzi per quanto mi riguarda la parte sportiva è quella più piccola, è più un viaggio interiore, una ricerca del mio io, è una ricerca dei limiti, non una sfida al mare, perché ne uscirei sicuramente sconfitto. Ho deciso di fare questo particolare viaggio a remi perché, rispetto ad una barca a vela ad esempio, come lei ha appena fatto il nome di Soldini, una barca a vela è molto più veloce, una barca a vela ti permette di vedere il mare e di coprire distanze anche lunghe in un lasso di tempo inferiore. Una barca a remi invece ti permette di vivere il mare, di stare a pochi centimetri sulla superficie, di andare pianissimo. Io mi muoverò alla media di 3-4 nodi al massimo, e per questo è un viaggio completamente diverso.
Quindi è la sensazione proprio di guadagnartelo.
Esatto.
remata dopo remata,
perché come ripeto la traversata sarà in barca a remi in solitaria, senza nessuno scalo, senza nessuna assistenza. Saranno circa 5.000 miglia da coprire in abbiamo stimato circa 220 giorni.
E prima, quando abbiamo avuto ospite Luciana Civico, che ci ha raccontato del suo record di immersione del 62, lei diceva molta parte della preparazione è una preparazione di testa, non una preparazione fisica.
Assolutamente, la preparazione che stiamo portando avanti punta a questo, alla resistenza soprattutto, perché la parte fisica è importante, ma ad un certo punto il fisico non può reggere un ritmo così elevato se non è accompagnato da una motivazione fortissima, che è quella che spinge una persona a passare 200 giorni in una cabina lunga 2 metri per uno, e resistere in uno,
certo,
spazio così angusto, a tempeste, a...
E però insieme alla parte psicologica c'è chiaramente un percorso che hai dovuto fare, seguire,
sì,
di allenamento fisico.
Sì, sì, assolutamente.
Come si è svolto?
Si sta svolgendo ovviamente ancora,
certo,
perché siamo nel pieno della preparazione in questo momento. Ora abbiamo fatto questo piccolo salto qui al Big Blue, ci teniamo tantissimo anche a ringraziare la Lega Navale che ci sta ospitando per questo. La preparazione si sta svolgendo in palestra in questo momento perché la barca è ancora ai lavori, sarà pronta nel giro di un mese. Avevo cominciato ad allenarmi in acqua tempo fa, poi ho dovuto fare questo passaggio a coperto in palestra e si sta svolgendo puntando sulla resistenza.
Solo sulla resistenza.
Più che sulla forza, sulla resistenza.
Certo, perché se è una maratona, diciamo.
Esatto,
qua,
io non ho un limite di tempo, io
qua
devo solamente,
certo,
prepararmi ad uno sforzo prolungato.
Hai dato già un nome, la barca?
La barca si chiama Nautilus, l'ho ribattezzata andando contro le consuetudini dei navigatori. L'ho ribattezzata Nautilus, così come il battello del capitano Nemo di Verne. Questo alla fine è un sogno che coltivavo da bambino, che non avevo ancora inquadrato in questi termini. Ora a 30 anni ho dato vita a questo progetto e sto realizzando il sogno poi di un bambino, ecco.
Certo. Giovanni, lei è del Salento, terra,
sì,
ricca di sapori, soprattutto di tante altre cose, ma
mare
la prima
bellissimo
cosa che mi viene in mente, in realtà poi mi vado sull'aspetto culinario della faccenda. Perché l'aspetto culinario? Perché un'altra delle domande è: ma come ci si nutre? Adesso sarai sicuramente seguendo seguendo una dieta che però mi immagino sia una dieta simile ad altri tipi di sportivi, ma poi lì in mare.
In mare la barca è provvista di dei dissalatori, alcuni elettrici, alcuni manuali, per ricavare dall'acqua di mare e dell'acqua dolce. Per quanto riguarda invece il cibo, ci saranno dei cibi liofilizzati che rispondono al requisito di peso e di ingombro, soprattutto perché in una barca lunga poco più di 7 metri devo riuscire ad imbarcare cibo per 200-250 giorni e poi tutto il pesce che potrò pescare mi servirà da supporto. Sì, sì.
E riuscirai, beh certo, sarà del pesce fresco che riuscirai a
del sushi, ecco.
Del sushi, perché lo mangerai crudo, chiaramente non potrai cucinare in...
Ho un piccolissimo fornello, ma alla fine il pesce fresco poi basterà metterlo su una superficie metallica per farlo cuocere come fosse una piastra.
Senti, la partenza com'è prevista? Ci saranno una cosa ufficiale? Ha avuto un appoggio anche magari delle amministrazioni?
Sì, abbiamo avuto il patrocinio già del mio comune di appartenenza, Fragagnano, e della mia città, Taranto. E ora siamo in procinto di ottenere nuovi patrocini molto molto importanti. E ci sarà sicuramente una cerimonia, anche perché siamo contenti di dire che abbiamo associato alcuni progetti alla traversata, un progetto da risvolto umanitario con il CESVI, una ONG che ha sede a Bergamo ma ha progetti in tutto il mondo, con cui stiamo organizzando una raccolta fondi da destinare poi ad una popolazione in Brasile, e da pochissimo si è aggiunto un progetto a carattere scientifico portato avanti con l'associazione Ionian Dolphin Conservation, che era anche i cui rappresentanti erano anche qui ieri per ritirare un premio, perché hanno portato avanti un lavoro sullo studio e monitoraggio dei cetacei nel Golfo di Taranto e in tutta l'area del basso Mediterraneo. E con loro riusciremo a fare un progetto particolare, perché la mia rotta segue un percorso che non è mai stato fatto prima in questi termini, quindi io porterò avanti uno studio scientifico per conto loro e poi successivamente faremo una pubblicazione.
Sembra, ricorda un po' la rotta che fece Colombo, se non fosse che forse tu la traversata vera e propria la fai un po' più a sud rispetto
sì.
a quella colombiana, però in qualche modo si scende per la costa africana.
L'ultima parte sì, è parallela a quella di Colombo.
È parallela a quella di Colombo. Come lo studio della rotta, sicuramente tu avrai contribuito, ma ti sarai dovuto appoggiare a degli esperti.
Assolutamente, insomma. Mi sono appoggiato al professor Mario Vultaggio, che è preside di facoltà all'Università Unipartenope di Napoli, nell'ambito delle scienze della navigazione. Lui mi sta dando un supporto e io sono contento di dire che il progetto continua ad andare avanti e si aggiungono sempre nuovi amici, nuovi collaboratori, appassionati, e ogni volta c'è qualcuno che dà quel consiglio in più che ci permette di pianificare al meglio il tutto.
E chiaramente avrai anche ricevuto consigli da parte delle persone più intime, insomma, più intorno a te, che in qualche modo
sì.
Immagino alcuni non vorrebbero lasciarti andare,
di farti desistere,
però tu caparbiamente hai anche convinto, immagino.
Esatto, si sono resi conto della motivazione, di ciò che mi spingeva a fare tutto questo. A un certo punto hanno dovuto accettare e ora mi appoggiano, perlomeno non mi mettono
i bastoni fra le ruote. E, io vorrei in realtà proseguire questo racconto con te, perché insomma veramente non capita molto spesso di avere occasione di parlare di queste cose. Hai avuto anche modo di confrontarti con altri atleti che hanno fatto imprese di questo genere, un po' per sentire la loro esperienza, un po' magari per avere del sostegno, un po' per avere magari degli stimoli a fare meglio?
Sì, ho cominciato. È stata la prima cosa. In Italia c'è solo un altro ragazzo che ha fatto un'esperienza simile, si chiama Alex Bellini, è un grande, a mio modestissimo parere, ma non solo mio. E poi ho contattato i rematori oceanici inglesi, che sono il 95-97% del totale. Sono, perché io ancora sono un novellino in questo. Il gruppo dei rematori oceanici è costituito per la maggior parte da inglesi, non sono tantissimi, basta dire che lo scorso anno sono state più le persone di aver scalato l'Everest rispetto a quelle che da sempre hanno attraversato un oceano in barca a remi.
Mamma mia, beh sì. Forse perché l'Everest in qualche modo si può...
Perché c'è la terra sotto, il mare fa paura.
Il mare fa paura,
perché
è uno dei...
La terra,
è il tema con cui avevamo iniziato iniziato questa puntata, proprio la Lucia Civico ci diceva: io all'inizio avevo paura proprio di guardarlo, il mare in profondità. Dice, poi è riuscita a superarla.
Per quanto anche ambienti ostili sulla terra possono risultare difficoltosi, però c'è sempre la certezza di avere qualcosa sotto i piedi. Trovarsi a miglia e miglia dalla prima costa, completamente da solo, su un elemento come il mare, in effetti fa paura.
Sì, è un po' quello che succede magari con l'aereo, no? Per cui statisticamente è più pericoloso viaggiare in macchina, infatti, che in aereo, però l'idea che si sia in aria scombussola un po' tutto. Giovanni, rimani ancora con noi. Giovanni, sì. Altavilla partirà remando, arriverà in Brasile partendo da Taranto. Ci ha raggiunto con noi Andrea Malafatti, presidente di Drink or Drive, un'associazione di promozione sociale che però è in un ambiente che sta parlando, si parla molto di mare. Drink or Drive ci riporta forse immediatamente alla strada, appunto al mezzo automobilistico, eppure qui che ci fa qui?
Buongiorno, grazie innanzitutto. Drink or Drive, come detto, si occupa di sensibilizzare i giovani e non solo alle problematiche connesse all'assunzione di alcol e guida, direi condotta a questo punto, visto che siamo in un ambiente nautico. E perché qui? Sì, perché qui ci sono le barche, perché qui ci sono i diportisti che la domenica vanno in mare, si fermano in caletta, bevono tanto, dopodiché si rimettono a condurre un mezzo, un veicolo, quindi anche lì c'è il problema di essere pienamente lucidi, di avere i riflessi pronti, la testa al posto giusto. Mentre per strada la macchina si muove su due dimensioni, quindi non ha problemi di oscillazioni, di beccheggio, di rollio come c'è una barca, in mare ci abbiamo anche quello, oltre all'effetto dell'alcol. Abbiamo il riflesso del sole sull'acqua, che aumenta ancora di più questi effetti. Quindi Big Blue, secondo me, è la sede opportuna per rappresentare a un pubblico che comunque ha una patente, perché normalmente Certo. Chi ha la patente nautica ha anche la patente, o comunque chi non ha patente nautica è un mezzo nautico, lo trascina col carrello, quindi sicuramente ha una patente. Quindi sensibilizzare anche in un ambiente nautico come il Big Blue, assolutamente, secondo me è importante per questo motivo, appunto.
Eppure chi conduce un'imbarcazione in realtà ha un'età diversa rispetto a quello che è il target che noi immaginiamo come a rischio, nel senso, noi immaginiamo sempre i giovani che dopo la serata in discoteca magari hanno bevuto rischiano l'incidente.
Sicuramente,
in realtà,
questo.
L'età media, insomma, di chi va per mare è più alta, quindi dovrebbe in qualche modo essere di per sé più attento o più prudente.
Mi associo a quel dovrebbe.
Esatto.
Perché in realtà non è così. Diciamo che due ragazzi sui 30-35 anni con due belle ragazze in barca, sicuramente il goccetto se lo fanno, e forse anche qualcosa in più del goccetto, magari, diciamo, carichi di adrenalina per la presenza delle fanciulle, esagerano dopo nelle manovre, aiutati anche dall'alcol che hanno preso. Quindi quel dovrebbe è fondamentale. Poi non dimentichiamo che molto spesso sono i ragazzi che adesso ci educano, noi adulti. Quindi, come giustamente dicevi, il target giovane sì, ma avere anche il target adulto è fondamentale, perché bisogna... Certo.
cercare di arrivare a più persone possibili. Io la ringrazio, Andrea Malafatti, presidente di Drink or Drive. Ringrazio anche Giovanni Altavilla, che ci ha raccontato il suo percorso. Mi raccomando, niente alcol a bordo,
assolutamente. Prima solo per brindare alla fine, dai.
Beh, per brindare lo conservi, certo. Lì, e poi quando arrivi in Brasile, certo, stapperai sicuramente una bottiglia di spumante. E ci ha raggiunto per fare un bilancio di questa manifestazione Massimo Castellano è responsabile dell'area Pelagos, che ci ha ospitati in questi giorni e che quindi noi sicuramente ringraziamo di cuore per tutta l'assistenza anche che ci è stata data in questi giorni. Vorremmo con lei fare un po' un bilancio della rassegna, che senza, prima di tutto un bilancio proprio di sensazione, nel senso, che sensazione ha avuto su
Allora, la sensazione principale è stata quella comunque di aver tenuto la posizione in un momento, diciamo, in un contesto economico e lasciatevi dire anche politico estremamente particolare nella storia di questo paese, quindi non dobbiamo nasconderlo. La risposta è stata molto buona, nel senso che a mio parere, io adesso non ho numeri, ma usciranno a partire da questa sera, da domani, perché abbiamo visto le casse strapiene della fiera in questi giorni, sabato e domenica, proprio in queste ore stanno entrando migliaia di visitatori. Quindi io credo che proporzionalmente siano sicuramente arrivati più visitatori quest'anno che non l'anno scorso, con tutto ciò che la manifestazione era distribuita su 9 giorni. Quindi conteremo i visitatori su 5 giorni e non su 9, quindi quasi un 50% in meno di manifestazione, diciamo, di giornate, di ore di esposizione, e i numeri secondo me saranno comunque da questo punto di vista vincenti nonostante la crisi, a mio parere. Poi adesso aspettiamo l'ufficialità. Quindi complessivamente Roma ha un grande cuore, ha risposto Roma, non solo, ma anche tutte le altre realtà territoriali nazionali che in qualche modo sono state coinvolte da questo esercizio. E poi sicuramente un grande interesse esercitato non solo nella parte culturale, cioè dicono loro di Fiera che il padiglione Pelagos è stato uno dei padiglioni sicuramente più frequentati, con una frequentazione mirata, segmentata, ma molto ampia, dai ragazzi ai professionisti del settore, agli esperti di cultura, al mondo della comunicazione, insomma abbiamo avuto diverse partecipazioni. E poi significativamente forte è sicuramente il mondo della pesca, che con quel padiglione, diciamo, del World Fishing ha animato decorosamente, insomma, con decisione, con un taglio preciso anche di comunicazione e di marketing. Alcune novità hanno avuto anche il loro successo, ad esempio ho seguito questo discorso del Your Business on the Beach, di questo B2B che è stato organizzato anche dagli operatori del mondo del settore balneare, e anche lì sono stati 3 giorni, insomma, di fermento, insomma, una nuova proposta e un altro elemento vincente, quindi nell'ambito del B-Blue.
Quindi comunque appunto anche possibilità di prendere degli spunti per le edizioni successive. C'è stata, adesso non voglio fare assolutamente nessuna polemica, però c'è stato un po' di attenzione sul fatto che manca l'acqua in qualche modo in questa fiera, nel senso che le imbarcazioni sono sospese, non sono nel loro ambiente. Si riuscirà magari nelle prossime edizioni a fare una cosa, un rapporto, un ticket con l'acqua che poi è proprio qui vicino? C'è un progetto in questo senso?
Allora, questa è una criticità vera, quindi tu l'hai sottolineata, io la sposo e lo dico da tempo, insomma è una denuncia vera e propria che io sto facendo da tempo, perché qui a Roma abbiamo tutti gli elementi per poter portare l'acqua al salone e il salone all'acqua, quindi bisogna far fare un passo a tutti e due. Progetti ci sono, idee ci sono, bisogna però lavorare per tempo affinché le idee, diciamo, possano trasformarsi in elemento attuativo.
Certo, bisogna lavorare con largo anticipo.
Esatto.
Chiaro è che il successo anche della manifestazione oggi aiuta poi chiaramente ad attirare l'attenzione delle amministrazioni, ma anche di altri soggetti che possono essere interessati ad entrare a dare una mano, perché poi di questo si tratta in queste circostanze. Un settore che si mette insieme, cerca di organizzare una manifestazione che possa attirare il più possibile l'attenzione, proprio perché si è in qualche modo un settore d'élite o di nicchia, se vogliamo, insomma, quindi si cerca in questa occasione di avere la massima visibilità. Lei sa, è ospite di una trasmissione che in generale si occupa di libri, in qualche modo il primo pensiero che mi viene è quello della Fiera del Libro di Torino, anche lì insomma lo spirito deve essere un po' quello di riuscire a far parlare la cittadinanza e le istituzioni con un settore che di solito magari è relegato agli ambienti un po' di nicchia.
Sono d'accordissimo anche su questo punto. Consideriamo che sia il Big Blue come progetto originario e ancora oggi come si presenta è il salone del mare e della nautica. Ecco, il salone del mare non può essere un progetto di nicchia. Sulla nautica ci può discutere, ci possono essere delle idee, ma il mare non è un progetto di nicchia. Il mare è un bene comune complessivo, è un sistema, è un patrimonio di sistema, e su questo bisogna impegnare tutte le istituzioni e tutte le parti sociali.
Certo, senz'altro. E, la trasmissione si sta concludendo, vorremmo magari lasciare anche agli ascoltatori delle indicazioni, a quelli che stanno arrivando, a quelli che stanno, ci hanno magari seguito e gli sta venendo in mente di raggiungere la fiera nel pomeriggio. Che cosa si prevede in questo pomeriggio? Quali sono magari alcuni eventi clou?
Diciamo che oggi lavoriamo molto sull'immagine, sulla fotografia, quindi ci sarà un workshop organizzato direttamente da Canon Italia, per tutti gli appassionati di fotografia naturalistica e non solo, diciamo, quindi si parla di fotografia a 360 gradi, e poi la grande chiusura con la seconda edizione di Miss Pelagos. Già le 30 ragazze finaliste del concorso sono arrivate e stanno facendo dei meravigliosi scatti fotografici qui nel padiglione Pelagos, e si contenderanno, diciamo, no, poi la corona di Miss 2013 a partire dalle 16:30.
Io la ringrazio di cuore Massimo Castellano per essere stato ospite qui da noi, grazie ancora per averci ospitato in questo padiglione.
Grazie a voi.
Carta vetrata finisce qui, oggi abbiamo fatto questa lunga trasmissione dal Big Blue, dal Salone della Nautica e del Mare. È stata una trasmissione molto particolare, ricca di ospiti che ci hanno dato delle indicazioni davvero nuove, inaspettate in qualche modo, sul mondo della nautica, sul mondo della subacquea, su quanta possibilità si ha, di quante varie attività si possono fare da amatori e poi mano a mano magari sempre più anche da professionisti. Abbiamo ospitato Altavilla che remerà fino al Brasile. Io sono Gabriele Sabatini e sono qui per salutarvi, pronto per dare la linea alla regia, e abbiamo ancora un minuto di tempo, e devo ringraziare assolutamente, stavo per mancare di farlo e non me lo sarei perdonato, Andrea Ficile che ci sta aiutando alla regia, Michele Lucas che è in studio, e grazie anche a Renato Soracio, presidente di Radio Città Futura, che ci ha accompagnato questa mattina. Arrivederci, a domenica prossima.